sia lodato e ringraziato ogni momento.
I santissimi voi
gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Vieni, Spirito Santo, manda
la tua dal cielo, un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei cuori, vieni.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre la folla gli faceva resta attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava le folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.
Come il Padre vostro. È questa la parola che congiunge, che unifica il percorso che abbiamo scelto di fare in quest'anno, avendo come compagno di strada l'Evangelista Luca. Una parola che non rimanda all'impegno dell'uomo, cosa devo fare per. Una parola che è indicativa della totalità, della grandezza, dell'ampiezza del dono di Dio. Come il Padre vostro vuol dire: quello che Dio è, Egli lo dà a voi. È tipico del Padre dare la vita, è tipico di Dio dare la sua vita. Accogliendo quest'anno l'esigenza manifestata da alcuni di garantire un tempo più esteso al silenzio meditativo, interiorizzante, è stato scelto di estendere questo momento dalle 18 alle 19.30. Il termine sarà rigorosamente le 19.30. Il fatto di avere accolto questa esigenza non significa dimenticare anche la legittima esigenza di chi, o per ragioni di luogo o per motivi familiari, ha urgenza di essere a casa prima. Per cui il momento della riflessione sulla parola occuperà come sempre dalle 18 alle 19 e la mezz'ora restante di adorazione e di preghiera fino alle 19.30, orario in cui il momento si concluderà. Detto questo, e sempre fedeli al fatto che di fronte alla parola si cade in ginocchio con stupore, si adora e perfino la grammatica diventa simpatica perché è lo strumento scelto dallo Spirito per fissare in modo inequivocabile il suo cuore, guardiamo questa pericope, considerandone prima di tutto gli elementi spazio-locali. Il lago di Genezaret. Un lago che già anche in altri passi dei Vangeli dice ostilità, paura, fatica, senso di solitudine. È su quel lago che dalla barca degli apostoli si è levato un grido che è quasi una preghiera: Signore, non ti importa che moriamo? È un lago che tace solo quando Gesù lo sgrida, che tace solo quando Gesù mette la sua parola su di lui. In questo lago come sta Gesù? Luca è preciso: stando ritto, Anastas, che è il verbo tipico della risurrezione. Non è solo un Gesù in posizione eretta, è davvero il risorto, colui che è su quel lago di tristezza, di delusione, di sfinimento, di povertà e anche di divisione. Abbiamo una folla di cui è detto stringeva Gesù, una folla dunque in attesa, forse anche solo per curiosità, ma ormai siamo abituati a un Dio che si accontenta anche delle briciole dei frammenti per far esplodere al loro interno la pienezza e la totalità. E poi, cosa fa il Gesù risorto e ritto? Una cosa sola: vide. Gesù vide tra una folla indigente e un'abbondanza festosa, come sarà ciò che accade al largo, c'è lo sguardo di Gesù, che ha sempre questa caratteristica: vede una miseria, patisce una compassione, inaugura una festa. Sono le caratteristiche dello sguardo di Dio. Dio guarda per ricreare. Per questo stare sotto lo sguardo di Dio, che è stare sotto la sua parola, significa vederci. Chi ascolta le mie parole vede. E che cosa vede Gesù? Due barche. Questo due, che non è affatto il due benedetto di una differenza che è premessa e vocazione all'unità, non è il due della coppia, la cui vocazione è diventare una cosa sola, è il due della divisione, un numero infelice che sempre accompagna il Vangelo di Luca, dall'inizio alla fine. Qualche esempio, i più celebri: un uomo aveva due figli, il più grande Danni. Un uomo aveva due figli, disse al primo: vai a lavorare. Sì, ma poi non vi andò. Fu crocifisso insieme a due ladri. Uno si apre, l'altro resta chiuso. E infine il giorno di Pasqua, due discepoli, ma anche lì non è che dialogassero, litigavano, volgendo le spalle a Gerusalemme. Luca vuol dire che il Signore è sempre presente in situazioni di divisione e di peccato, vedendole introduce nell'unità e nell'abbondanza. Teniamo presente questo due, che sono due barche, e quindi luoghi anche di concorrenza, luoghi di confronto, forse anche luoghi di invidia. Ci chiediamo perché solo adesso Gesù chiama i discepoli. Siamo al capitolo quinto. Normalmente gli altri evangelisti pongono all'inizio del Vangelo la chiamata dei discepoli. Luca ha un'idea che ci vuole comunicare. Gesù ha già fatto tante cose, ha già operato guarigioni, ha già cacciato l'avversario, il principe delle tenebre. Il Signore non viene a cercare rinforzi, viene a cercare invitati ad una festa già iniziata, la festa del regno di Dio, la festa dell'abbondanza. Il Signore non cerca dei discepoli se non per altro motivo che farli partecipi della sua signoria. Ecco perché solo ora, dopo che si è già vista la potenza di Gesù, una potenza che non ha bisogno del rinforzo dell'uomo per manifestarsi come tale, ora dice: tutto è pronto, venite alla festa. E i primi ad essere invitati sono proprio i dodici. L'unica fatica quale sarà? Quella testimoniata dalla conversione di Pietro. L'unica fatica di fronte all'invito di Dio è quello di credere senza riserve e di vedere per mezzo della parola. Vede solo chi ascolta. Chi pretende di vedere senza ascoltare non vede nulla, anzi continua a vedere un lago avaro, due barche di divisione e tutto quello che consegue. Ma poi c'è anche una bella notizia posta qui agli inizi. Tutto comincia con l'ascolto di Gesù. Quando io ascolto il Signore sta lavorando per me. Perché là al largo, in quell'abbondanza di riconciliazione, diventa evidente che da quell'ascolto si è dato a Dio il potere di manifestare cosa diventa la vita se consegnata nell'obbedienza e nell'ascolto alle sue mani. Due barche crea però anche una domanda. Dio fa preferenze? Non tiene i piedi su due barche. Non comincia il suo insegnamento sulla barca di Pietro, poi, per non irritare o fare sentire dimenticati o comunque non considerati, la finisce nella barca degli altri. Comincia da una barca sola, ma è una scelta esclusiva? Quello che accadrà al largo rivela che non è così. Quando il Signore sceglie qualcuno, in quel qualcuno che sceglie ci sono già tutti. E qui c'è il primo monito di Luca alla comunità. Chiunque è costituito in autorità si ricordi, è scelto per primo perché è il primo debitore e non il primo capo e il primo dominatore. Sceglie uno per essere di tutti. Questa è anche la luce mariana, ha scelto solo quella donna, ma per essere l'Emanuele, il Dio con noi di tutti. Ha scelto la barca di Pietro per irradiare l'abbondanza sulle barche di tutti, fino alla nostra. E abbiamo anche lo stile di Dio. Le scelte particolari di Dio sono sempre il preludio di una festa e di una comunità. L'azione di Dio sceglie, ma per includere. E quelli che noi nella nostra mentalità carnale chiamiamo preferenze o predilezioni, in realtà sono solo la condizione perché sia di tutti ciò che un cuore, prima di altri, ha accolto. Quella particolare condizione nel tempo di avvento, vedremo anche la Madre di Dio che ascolta la parola, la custodisce nel cuore, ma quella condizione singolare di Maria, la tutta santa, è stata la premessa perché il generato da lei fosse il nostro Redentore, fosse quasi più nostro che non il suo. Ecco la predilezione di Dio, ecco le scelte di Dio, attraverso un cuore che gli si apre, raggiungere tutti. E questo viene da Luca già evidenziato agli inizi del suo Vangelo. E poi ancora per inquadrare le parole che Pietro adopera. Prima Gesù è il Maestro, seduto, tipico dell'insegnamento, solenne, ieratico, ma poi al largo Pietro vede Dio stesso, come è attestato dalla sua adorazione e dalla sua confessione. Fissiamoci un attimo sulla figura di Pietro. Gesù sale sulla sua barca. Probabilmente in quel momento si è sentito lusingato. Non era certo il peccatore più impenitente della sua abitazione, del suo villaggio. Probabilmente ha avuto anche un sussulto di gioia, ma poi, quando il Signore gli dice va al largo, Pietro deve operare una radicale conversione. Primo, non è abituale che un insegnamento termini con una battuta di pesca. Quello che lo incontra è esperto delle scritture, molto meno lo è del lago, dove lui non vive e sul quale fa la sua comparsa per la prima volta, proprio in quel giorno. E poi va al largo, gli dice per pescare. Dopo una notte sembra quasi che chieda l'incredibile. E Pietro forse avrà pensato, e che figura ci farò? Se dopo già una notte di sconfitta ascolto la parola di questo che mi porta al largo, in un lago che lui non conosce, senza essere esperto di pesca, la pesca avveniva di notte, quindi già proporla di fare di giorno era qualcosa di sconvolgente. Pietro è chiamato a rinunciare alla sua sapienza di uomo esperto per accogliere la sapienza che viene dall'alto e che Giacomo, uno dei presenti, dirà, oltre che mite, aggiungerà piena di buoni frutti, come è accaduto esattamente lì. L'accoglienza della sapienza di Dio consente a Pietro, che si credeva signore di quel lago in forza della sua esperienza, di diventare veramente signore. Perché finché ha creduto lui di comandare e di ottenere dal lago una ricca pesca con la sua sapienza, è stato uno sconfitto. Quando affronta quel lago con la parola di Dio, cioè con lo sguardo di Dio, con la fiducia in Lui, diventa veramente il Signore, obbliga quel lago avaro, che rappresenta per Lui sconfitta e miseria, a buttare fuori il suo tesoro nascosto, non la sapienza umana. Tira fuori dalla creazione la sua bellezza, la sua verità, la sua ricchezza, ma è solo la parola di cui ci si fida. Per mezzo di quella parola la creazione diventa luminosa e ricca. Finché la creazione è soltanto teatro di sapienza umana, la delusione di Pietro, la stanchezza e anche lo sfinimento della speranza. Perché, a differenza degli altri sinottici che parlano di rammendo delle reti, Luca dice lavare le reti, Lavare le reti vuol dire essere certi di non partire più il giorno dopo per una pesca, al punto che le si lava e le si mette nel ripostiglio. Dunque sfiducia, buio, mancanza di speranza. Ma sono proprio queste le situazioni che Dio predilige per manifestare in esse la loro potenza. Qual è allora il primo passo per accogliere la sapienza che viene dall'alto? Scostarsi da terra. La prima richiesta di Gesù è scostarsi, spostarsi un poco da terra. Appare un Dio non pregato, un Dio che è Lui stesso a pregare, un Dio che è Lui stesso a mendicare. Mendica una barca e chiede a questa barca: spostati da terra. L'amore vuole momenti di profonda comunione, di profonda intimità. Qui Luca sta dicendo che non è mai sottratto alla carità il tempo donato a Dio. Non si allontana mai dalla comunità dei fratelli. Colui che accetta di spostarsi un po' da terra, in quella intimità in cui Dio, conquistando il cuore, consentirà di restituire i fratelli assai più ricchi di prima. Questo è importante perché Luca mette direttamente in congiunzione spostarsi da terra, il largo, tornare a terra, ma non con delle barche vuote, con delle barche piene. E tutto perché ci si è fidati di uno che ha chiesto: spostatevi un po' da terra. Quello che ora accade avviene al largo. Noi siamo soliti riferire queste parole: sulla tua parola getterò le reti, ed è vero. Però l'importante non è la rete gettata, è la fiducia donata. Pietro accetta di prendere il largo, non sapendo quello che accadrà, ma fidandosi solo della parola del Signore. Ma a ben guardare, Luca ci vuole orientare, guardando Pietro, a elevare lo sguardo a Gesù. Cos'è la storia di Gesù? È Lui il primo che ha svuotato la sua barca. Non perché fosse sconfitto o povero di pesca, anzi, da ricco che era, svuotò se stesso. E poi Gesù è anche il primo che ha preso il largo. Non hai chiesto sacrificio e offerta, un corpo mi hai preparato, loro detto: ecco, io vengo. Prendere il largo significa entrare nell'immensità e nell'abbondanza di Dio. Poi Gesù è stato il primo che ha steso le sue reti, le reti della sua carità, per abbracciare tutto, non per catturare, ma per tirare fuori dalle tombe dei viventi, come un po' il simbolismo più profondo della pesca miracolosa. Gesù è stato il primo che ha pescato, ma non dei pesci, bensì una moltitudine di fratelli. Padri della Chiesa vedono nelle braccia allargate sulla croce il gettare le reti per catturare dei vivi, sottraendoli dal silenzio e dall'ombra della morte. E infine anche Gesù, per così dire, ha lasciato tutto a terra ed è stato collocato alla destra del Padre, ma non per abbandonare i suoi, per essere in mezzo ai suoi la permanenza e la garanzia di una vita nuova, di una abbondanza inesauribile. Una domanda che viene spontanea: e dov'è Gesù durante la pesca? Non consta che Luca, sempre così attento e preciso, non ce lo dipinga, non ci dice né che sia sulla barca, né che sia rimasto a riva. Beh, due sono le sue intenzioni. La prima è: Gesù è dovunque, la fede gli consente di rivelarsi. È nella fede alla sua parola che Dio diventa visibile, visibile nella sua fecondità, visibile nella sua potenza, visibile in quella parola per lui così cara e a lui così gelosa. Non sono venuto per essere servito, sono venuto per servire. Quella pesca miracolosa è la prova della fedeltà di Dio. È venuto per servire. La fede libera in Dio la sua potenza di servizio e quindi anche la fecondità che ne è il contenuto. Ma poi anche un invito alla Chiesa. Il tempo della Chiesa è un po' un tempo di presenza e di assenza. Gesù non lo vediamo, è asceso al cielo. Ma che Gesù non sia visibile nelle modalità prepasquali non vuole affatto dire che Gesù sia assente, anzi, molto di più. È talmente radicale il dono che Dio ha fatto che il suo corpo, che è la Chiesa, lo manifesta e lo mostra. Per questo, negli Atti degli Apostoli, che sono l'altro libro scritto da Luca, tutto il libro è un documento di come il risorto vive nella sua Chiesa, dilatando ogni giorno da abbondanza in abbondanza. Gesù aggiungeva ogni giorno nuovi membri alla sua Chiesa. E infine, qual è il vero miracolo? La pesca? La pesca è il più visibile, ma non è quello il primo e più profondo miracolo. Quante erano le barche? Due. Sono ancora due? Sì. Ma unificate e quasi fuse da un'unica abbondanza, che è quella pesca miracolosa. Il primo effetto della fede di Pietro, dell'accoglienza di Gesù sulla barca, dell'obbedienza alla sua parola prendi il largo, di essere addirittura stato capace di rinunciare alla sua indiscussa sapienza di pescatore per accogliere una sapienza misteriosa che viene dall'alto, da uno sconosciuto. Qual è il primo effetto? Chiamarono quelli dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Normalmente chi ha una barca è concorrente di chi ne possiede un'altra. Spesso accade che il lago sia un dominio che tutti si contendono, ma là al largo, come conseguenza di tutto questo, è accaduto l'inimmaginabile. Le due barche diventano una, e a farle una è un'abbondanza, il cui primo effetto, quando uno la incontra, è quello di dire: non sarebbe abbondante se mancano i miei fratelli, non più i miei lavoratori, i miei soci o i miei concorrenti. Non è abbondanza se non ci sono anche i miei fratelli a gustarla insieme a me. Al largo, le due barche, immagine del mondo diviso, vengono trasformate e convertite nella Chiesa, inizio del mondo riconciliato. E a riconciliare, ecco il tocco particolare di Luca, non è la bravura, non è la capacità dei membri che la compongono, sono unificati dall'abbondanza. E l'abbondanza è il segno della grazia, è la potenza della grazia. Lei che giunge a fare di due uno, lo canterà anche San Paolo, riferendo ai due popoli, Gentili e Israele, ma soprattutto è la grazia che unifica il cuore spezzato dell'uomo, guarendolo, come Pietro, e insieme a quello anche rapporti problematici e faticosi dentro le comunità. Questo è il vero miracolo. E qual è la reazione di Pietro? Gesù viene chiamato da Pietro Signore, Kyrios, che è proprio il nome grande del Cristo glorioso e risorto. Prima lo chiama Maestro, adesso lo chiama Signore. Manca ancora una parola che non verrà pronunciata da Pietro, perché ancora non è capace. Deve ancora lasciare che la grazia lo conquisti e lo trasformi del tutto. Manca la parola più bella, quella che Gesù cerca: amico. Maestro, Signore, Gesù cerca anche l'altra, amico. Ma come anche Giovanni nella triplice domanda di Gesù a Pietro all'indomani della risurrezione sul lago di Tiberiade, anche Luca capisce che c'è un cammino da compiere, che non si può compiere tutti in un momento, ma il fine è quello, e dove non arrivano le forze dell'uomo, sempre è presente la potenza di Dio. In ginocchio, perché Pietro si inginocchia? Come nelle grandi teofanie, qui è una belletta letteraria, quando appariva Dio ci si inginocchiava immediatamente, in quelle ginocchia si manifestava la consapevolezza di essere davanti al divino, con una differenza però, che se si vedeva Dio si aveva paura di morire. Nessuno, è detto nell'Antico Testamento, può vedere Dio e restare in vita. Adesso Pietro, che vede veramente Dio, fa una scoperta inimmaginabile. Vedere Dio non minaccia la vita, porta la vita. Gesù non nasconde Dio, è il Figlio fatto carne, lo comunica, lo offre. Vedere Dio non minaccia la vita, la crea, la compie, la riempie, la libera, la rallegra. E Pietro, che ancora porta i tratti di questo timore che si ha davanti al mistero, dice la cosa più scontata: allontanati da me che sono peccatore. Ecco quello che gli manca. Il peccato allontana da Dio. Qui dice la verità. Ma deve ancora imparare che è Dio che si avvicina al peccatore e lo trasforma. E che se il peccatore per definizione non può che sentire la paura non appena vede la verità di Dio, in Gesù Cristo non è la paura che deve aggredire il cuore, ma è la gioia che vedi il Dio che dà la vita. Se nell'Antico Testamento vedere Dio voleva dire essere in una condizione dove l'uomo è schiacciato, davanti al volto di Gesù è il contrario. Si vede una condizione in cui l'uomo, anche il peccatore, è abbracciato. E allora tutto cambia, a cominciare dal nome. Perché il nome, nei popoli biblici, è la definizione non della persona, ma della storia di quella persona. Ed ecco perché il nome spesso viene messo semplicemente posponendo al nome del padre il nome del figlio. Molti ancora oggi in Israele si chiamano con il nome del padre: Abu Yusuf, figlio di Giuseppe. Figlio di, il nome definisce e rivela la storia. Qual è la storia che si rivela adesso nel nome nuovo dato a Pietro? Prima di capire questo, dobbiamo però guardare un po' i tre elementi, li enuncio soltanto, che Luca vede come premessa di risurrezione e di vita nuova. Sono tre: lo sguardo di stupore, il cuore di obbedienza, le ginocchia di adorazione. Il discepolo è definito sempre dalla compenetrazione, dal concorso di questi tre elementi: sguardo pieno di stupore, obbedienza che prende il largo, adorazione che incontra non il Dio da temere, ma il Dio che è possibile amare perché lui per primo ha scelto di avvicinarsi al peccatore. Qual è la parola conclusiva che Gesù dice a Pietro? Sarai pescatore di uomini. È stata scelta questa traduzione per creare una analogia e dunque fare capire che Pietro deve trasferire la sua sapienza a miglior causa, ma la traduzione letterale è questa: uomini vivi prenderai. Non sarai pescatore di uomini. Uomini vivi prenderai. E quindi si sottolinea un paradosso che è una rottura. Nel suo vecchio mestiere, Simone, che ora si chiama Pietro, gettando le reti, tirava fuori dal lago dei vivi, dando ad essi i pesci la morte. D'ora in avanti, gettare le reti del Vangelo in un mondo di morti vuol dire tirare fuori dei vivi, esattamente come il capolavoro di Dio, che dalla tomba della morte ha tirato fuori il primogenito di molti fratelli. Questo vuol dire annunciare la parola, questo vuol dire parlare di Dio, questo vuol dire predicare, annunziare, questo vuol dire essere Chiesa, estendere le reti di Pietro, che sono le reti dell'amore di Dio, che se catturano non traggono per la morte, traggono dalla morte per la vita. E tutto cambia. Trarre dal mondo lago tiranno e avaro per introdurre nel regno di luce e di pace. Fino a quando quel lago fu affrontato da Pietro, forte della sua esperienza, ha vinto il lago, restando avaro, non dando nulla. Quando Pietro torna al largo, su quel lago, sulla sua barca, ma con e sulla parola del Signore, obbliga la creazione a dare il meglio di sé. Ecco l'effetto della parola. Far buttar fuori alla creazione ciò che la creazione nasconde e non ci fa vedere. L'uomo carnale è colui che vede il mondo con occhi mondani. L'uomo spirituale di San Paolo è colui che vede nel mondo la potenza di Dio e, credendo, permette a Dio di sprigionarlo. Allora possiamo concludere guardando in successione quello che è accaduto. Partirono da un lago avaro, demoralizzati, aggrediti dalla sconfitta, tornano portando a terra un patrimonio inesauribile. Partirono con una barca vuota, tornano con due barche che sono una sola. A renderle una è il contenuto donato dalla grazia di Dio. La grazia risana ogni rapporto. Partirono con il Maestro, tornano con il Signore. Partirono nell'obbedienza, tornano con l'amore degli amici che non si staccano più da Lui. Tratte le barche a terra, lo seguirono. Queste barche che ora vengono a terra non sono il segno di ciò che i discepoli di Gesù hanno lasciato. Questa è più la sottolineatura di Marco. Queste barche che dal largo toccano terra sono la missione dei discepoli. Cos'è un discepolo? È un pontefice. Non solo il vescovo di Roma è il pontefice, ogni credente è pontefice, che deve portare sulla terra secca, divisa, arida, povera, la ricchezza che lui ha ottenuto al largo. Si ama il mondo se si accolgono i miracoli della grazia. Questa è l'estrema lezione di Luca. E che la vera preoccupazione per la salvezza del mondo non è di cambiare il mondo, ma di permettere al Signore di portarci al largo, affidando a Lui, nella nostra fede, la realizzazione dei Suoi prodigi. Allora mi permetto di fissare alcuni passaggi che Luca vuole che rimangano fissi nel cuore del discepolo. Il primo, il cuore puro. Tutti abbiamo una barca, non importa piena o vuota che sia, che si riempie non dipende da ciò che vi mettiamo. Pietro ha sperimentato la sua sconfitta in quella barca. Ma da chi vi lasciamo salire? La vita può essere considerata in due modi, o come il contenitore dei nostri successi, cammino alquanto rischioso, o come la celebrazione di una presenza feconda. Chi ci lasciamo entrare? Il cuore puro è la premessa di ogni miracolo ed è l'attesa di ogni sorpresa. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Che cosa ha fatto Pietro su quella barca? Ha visto Dio, per quello si è inginocchiato. Il cuore puro. Poi la fede. Tutti possiamo spostarci da terra se rinunciamo a confidare nell'opera delle nostre mani. È stata la conversione chiesta a Pietro, che prima o poi, se diventano la roccia su cui poggiamo la vita, ci faranno fare l'esperienza della sconfitta. In realtà, essere sapienti vuol dire ascoltare, e ascoltare significa credere e più ancora obbedire. L'obbedienza è chiesta non per mortificare, ma per dilatare verso l'abbondanza. Sembra che Luca ci dica, lo ricordi il credente, Dio chiede obbedienza mai per restringere o diminuire o impoverire, ma sempre per dilatare, per arricchire, per introdurre in un'abbondanza non solo insperata, ma anche insospettata. Poi c'è la fede intesa come ascolto. Solo quando ascoltiamo la parola, in quel momento agiamo secondo natura. Chi è sordo alla parola di Dio agisce contro natura, cioè contro se stesso. Impedisce a Dio di parlargli della creazione e soprattutto di far dare alla creazione un'abbondanza vera. Chi non ascolta la parola non creda di essere sapiente o di essere autonomo, sta agendo contro se stesso. Solo chi ascolta vive. Le mie parole sono spirito e vita. Poi abbiamo l'umiltà, cuore puro, obbedienza, fede e ora umiltà. Tutti possiamo riempire la barca di pesce se rinunciamo alla nostra sapienza, che al massimo sa distinguere il giorno dalla notte. In realtà conviene abbandonare questa sapienza che distingue il giorno e la notte per abbracciare quella sapienza avendo la quale si deve dire con il Salmo: per te la notte è come il giorno. Nella notte di Pasqua Gesù Cristo viene cantato come luce che non conosce tramonto, e dunque non ci sono più tempi di abbondanza e tempi di miseria. Nella luce che è Dio stesso, sempre è il momento della fecondità, anche quando sembra che tutto sia arido, perché non dimentichiamo l'inizio di questa pericope: Gesù ritto, risorto, è già presso la povertà, e anche se non se ne sono accorti, in quello sguardo di Gesù, che è uno sguardo di compassione, quel lago ha già cominciato a cambiare. E poi abbiamo infine la penultima, che è la comunione ecclesiale. Tutti abbiamo delle difficoltà nella Chiesa, tutti possiamo tendere a diventare dei concorrenti. Prima legge: se sei scelto, ricordati che sei scelto per, e quindi essere scelti vuol dire essere debitori e non dominatori. Ma poi i conflitti nella Chiesa non si risolvono con le strategie e le sapienze mondane, è solo la grazia che guarisce. Come Pietro, andare con Gesù al largo, e solo al largo un dono unifica e rende vivibile ciò che a regime di concorrenza o di reciproca lotta è invivibile. E infine, tutti possiamo amare perfino noi stessi, anche quando siamo peccatori, quando siamo infedeli, quando ci detestiamo. Allontanati da me che sono peccatore, è lo sguardo che il peccatore ha su se stesso, fino a provare anche disgusto di sé. In realtà, se ci guardiamo nello sguardo di Dio, avviene una grande libertà, quella di amare se stessi. E la prova vera dell'amore di sé, che è ben altra cosa dall'egoismo, è: io amo me stesso perché mi guardo nello sguardo del risorto. Non c'è amabilità dell'uomo al di fuori dello sguardo di Dio. Questa è la vera libertà. Pietro ha un nome roccioso, roccia. Perché Gesù ha scelto proprio "ti chiamerai roccia"? Perché in Pietro è venuta un'operazione. Simone era il pescatore esperto e fallito. Pietro è il pescatore che torna con un'abbondanza estrema. Ma perché? Si è lasciato dare un nome nuovo. Pietro ha cessato di guardarsi con gli occhi di carne e ha cominciato a guardarsi nello sguardo di Dio. Quel nome è roccioso. Cosa vuol dire roccioso? Non consegnato ai nostri umori, ma garantito dalla fedeltà di Dio. Non c'è delusione per coloro che confidano in te. Si potrebbe anche tradurre letteralmente dalla scrittura, dal libro di Daniele: non c'è depressione per coloro che confidano in te. E allora ecco, tutti possiamo liberarci dalla zavorra che ci tiene legati a terra, che ci suggerisce di non tentare vie nuove, di andare al largo. Però, quando la ragione dell'obbedienza è una festa di abbondanza, allora obbedire è dolce. E questa è la pace. Questa è la pace. La riconciliazione fra l'obbedienza e la gioia, fra l'obbedienza e la libertà, fra l'obbedienza e la signoria. È la pace che il mondo non può dare, ma è trasmessa direttamente dal risorto che, stando ritto sulle rive della nostra povera vita, sulle rive di un lago, come può diventare la vita, avaro e ostile, ci incontra, stende la rete della sua carità per dirci continuamente l'unica cosa che dalla risurrezione in poi si trova sulla bocca di Gesù: pace a voi.
benedetto il nome di Gesù.
Benedetto il nome di Gesù.
Benedetto il suo sacratissimo cuore.
Benedetto il suo sacratissimo cuore.
Benedetto il suo preziosissimo sangue.
Benedetto il suo preziosissimo sangue.
Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare.
Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare.
Benedetto lo Spirito Santo Paracleto. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione.
Benedetta la sua gloriosa Assunzione.
Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre.
Benedetto
San Giuseppe, suo castissimo sposo.
Benedetto.